Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Il futuro è il suo mestiere. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, braccio destro di Donald Trump,
osannato dalla sinistra quando appoggiava Obama, ora sta con Trump e è diventato bersaglio.
A far traboccare il vaso dei progressisti, il suo nuovo incarico a Doge nella presidenza Trump.
Preoccupa perché Elon Musk non è un personaggio qualsiasi, è l'uomo più ricco del mondo, un imprenditore in settori strategici anche per la difesa e per la sicurezza.
E soprattutto il post contro i giudici di casa nostra e le loro pronunce sui migranti. Una ingerenza negli affari italiani che non gli perdonano neppure i VIP, come Piero Pelù, Elio e le storie tese, Francesco Guccini, che hanno deciso di chiudere il proprio account su X.
Siamo qui a parlare di Elon Musk. Ne parliamo perché è divertente come la polemica Musk sì, Musk no poi sia declinata alle nostre latitudini. Avete sentito? Ieri mi ha colpito, ho dovuto riportarlo un pezzo alla trasmissione che io guardo sempre perché mi voglio documentare, di Paolo Del Debbio, 4 di sera, in cui il titolo d'apertura era questo: adesso la sinistra, i progressisti, come fosse un'infamità essere progressisti, poi nessuno è più progressista di Elon Musk, nei fatti, nelle parole magari si dimostra molto più legato a valori della conservazione, ma è interessante come fenomeno. I progressisti appoggiavano Musk quando appoggiava Obama, adesso che appoggia Trump lo odiano, e tutti a dire che Musk è il dio rappresentativo del nuovo corso dell'umanità e che naturalmente la sinistra al caviale adesso ce l'ha con Musk. Mi piace come appunto detto e declinata nelle nostre latitudini, la discussione merita sicuramente attenzione sulla improvvisa ascesa di Musk anche nella, diciamo, compagine di governo degli Stati Uniti. Gli è stato affidato il Dipartimento per l'efficienza governativa, doveva fare il tagliatore di teste, lo fa in maniera creativa come fa sempre lui, facendo vedere che è una paraculata, perché la fa una persona che tutto sommato ha la gestione del mondo parallelo alla realtà terrestre, che è il mondo spaziale. Elon Musk è la persona che in questo momento ha il dominio dello spazio, è chiaro che chi vuole o comunque vuole mantenere un'egemonia sul dominio delle cose terrestri faccia alleanza con lui. Ora, tutti immaginano e pensano che prima o poi ci sarà il mega scazzo apocalittico fra Donald Trump e Elon Musk, perché alla fine faranno il duello a chi ce l'ha più duro e uno dei due dovrà soccombere sicuramente, staremo a vedere. Ma intanto è divertente vedere quello che succede, è un po' come tirare le brioche dalla Bastiglia al popolo arrabbiato. L'abbandono della piattaforma X, l'ex Twitter, da parte dei dissidenti Elon Musk mi fa un po' sorridere. Parte con il Guardian, che è un giornale inglese, britannico, non certo è uno scherzo, perché con l'uscita del Guardian per protesta, per boicottaggio alla piattaforma di Elon Musk, vuol dire che se ne vanno 27 milioni di follower. In Italia pure adesso c'è la corsa a uscire da X e andarsi a iscrivere alla piattaforma Blue Sky, che diventerà la piattaforma dei buoni politicamente corretti, mentre Twitter oggi X entra quella dei cattivi. Ma io non sono molto d'accordo su questo boicottaggio, anche se sono persone del tutto rispettabili che hanno detto se ne vanno. Non vorrei che fosse una sorta di moda di scuderia, usciamo tutti per fare dispetto a Elon Musk. Elon Musk gli fa un baffo se esce Pietro Pelù o altri colleghi, ma io direi che l'idea invece è di rimanere dentro e guardare quello che succede. Oggi guardo i trend topic di X in Italia, vedo, uno dei primi è quello che è accaduto ieri a Piazza Pulita, in cui Carofiglio se la prende con Bocchino mettendolo con le spalle al muro. Non vedo un'attenzione non certo di parte di questo, non vedo insulti, insomma, che sia cambiata la piattaforma X è sicuramente vero. Musk ha portato lì tutto quello che è, diciamo, la protesta di pancia contro il mondo progressista, il ritorno ai vecchi valori, l'idolatria del parlar spiccio, la priorità di quello che vuole il popolo rispetto alle leggi, ai regolamenti, al progresso e via dicendo. È vero, ma uscire significa non accorgersi più di questo mondo che sta in qualche maniera, in questo momento, mostrando la sua esistenza, il suo desiderio di prevalere come alternativa rispetto a un mondo diverso, più civilizzato, a cui con grande fatica ci sentiamo di appartenere. Però oggi mi piace parlare appunto della vicenda Elon Musk. La cosa più divertente in proposito e le interviste faceva fuori della Camera ieri Lucci per Striscia la Notizia, fermava tutti i parlamentari, soprattutto della Lega, diceva: tu stai con Mattarella e Elon Musk, portando all'osso quella che è la discussione. È vero, se tu sei un intellettuale che mangia il caviale, che sta in terrazza, c'è la remoscia, si veste con le giacche di velluto, con le gomitiere di pelle, naturalmente in questo momento stai con Mattarella. Altrimenti, se sei un fiero rappresentante della volontà popolare, un difensore dei valori del passato, fai parte di questa squadra di governo che sta scegliendo appunto il presidente degli Stati Uniti, ultimo, il responsabile della salute è un Novax, quindi mi sembra meraviglioso, il responsabile della difesa è una signora che ha sparato al cane perché non gli obbediva, ci sta anche bene che ci sia Elon Musk dentro, dico, ma, qualcuno ama di sentirsi rappresentato a queste persone, ha diritto di farlo. Però mi sembra un po' questa divisione manichea che durerà adesso lo spazio una settimana, poi si parlerà di altre cose, in cui i buoni oggi stanno fuori contro Elon Musk e i cattivi stanno con Elon Musk, ho visto dal punto diverso, dal punto opposto, quelli che hanno rovinato il mondo, hanno rovinato la civiltà, hanno attentato l'Occidente, oggi ce l'hanno con Elon Musk, quindi rosicano, frignano, devono prendersi il malox e via dicendo, perché Elon Musk ha un ruolo politico che per lui è nulla, non conta nulla, ha un potere d'acquisto enorme, smisurato, gli cambia niente, non deve nemmeno difendere le sue aziende. Gli serve perché in questo momento gli piace così, si diverte così, ma diciamo è più quello che può fare lui per Trump, quello che Trump può fare per lui, immagino io, penso io. Ma questa è la domanda, la rivolgo a un ospite che avevamo chiamato noi qualche tempo fa, anzi più di un anno fa, l'avevamo chiamato a febbraio del 2022, se non sbaglio, e avevamo parlato con lui di un libro dedicato appunto a Elon Musk. Io mi ricordo, a febbraio 23 l'avevamo chiamato. Il libro era L'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica Elon Musk, Bollati Boringhieri. Io ricordo che al tempo, parlando con l'autore, che è Fabio Chiusi, pensavo, dico, ma perché pone dei distinguo su Elon Musk? Mi sembrava un figo, uno che fa i missili, si inventa l'interfaccia col cervello e con le persone, sì, un po' strano, un po' estroso, ma non aveva mostrato ancora in sé esattamente, almeno a noi italiani, quello che, di cui in realtà fosse capace. Lo ha fatto capire con il suo post che se la prendeva col Presidente della Repubblica, perché era d'accordo che la tratta verso l'Albania fosse la soluzione migliore per risolvere il problema dell'immigrazione, quindi guai che gliela metteva in dubbio. Però mi sembrava che fosse un simpatico pazzoide che però aveva in mano le chiavi del futuro, e oggi devo un po' ricredermi su questa cosa qui. La libertà d'azione di Elon Musk un pochino a me spaventa, devo dire sinceramente. Comunque, Fabio Chiusi, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, Fabio Chiusi, ricordo, è l'autore dell'Uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica Elon Musk, Bollati Boringhieri, un professore aggiunto all'Università di San Marino, è un ricercatore presso l'Algorithm Watch, che è l'organizzazione no profit che si occupa di etica degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale. Non so se lei ricorda, un anno fa avevo qualche perplessità nell'immaginare che Elon Musk fosse una persona che poteva in qualche maniera nuocere alla civilizzazione, anzi pensavo a delle intuizioni che oggi veramente è soltanto lui ad avercele. Lei come sta modificando o sta elaborando il suo giudizio su Elon Musk alla luce proprio delle ultime vicende, delle ultime settimane?
Beh, grazie intanto per l'invito. Mi piacerebbe molto poter aggiornare il libro con un capitolo aggiuntivo, nel senso che
mi sembra necessario libro... a questo punto. Io aspetterei almeno 3 mesi, però, perché sennò deve far continue riedizioni. Vediamo che succede adesso.
Esatto. No, guardi, io credo che il libro ci ha visto giusto, nel senso che analizzava un po', diciamo, l'ideologia di fondo del personaggio dal punto di vista sociale e politico soprattutto. E deduceva, insomma, da un po' dal suo bagaglio culturale, dalle sue frequentazioni, da quello che diceva, dai problemi che aveva in mente, diciamo, dai libri che consigliava, dal libro di Asimov spedito nello spazio, con la Tesla che ha messo in orbita intorno al Sole, no? E via dicendo, avevo dedotto che ci fossero delle grosse consonanze con visioni reazionarie, anche estremiste, anche di estrema destra, insomma, vicine a Trump, e l'avevo scritto, insomma, avevo detto attenzione.
Però non questo... al tempo non c'era questo perlomeno il pensiero che oggi viene chiamato in maniera denigratoria progressista. Non l'aveva così ben centrata questo. Sì, aveva visto che era cambiato Twitter, non era più, diciamo, il luogo della conversazione di alto lignaggio fra soprattutto persone che lavorano nella comunicazione, ma prima era un po' il salottino dei giornalisti, diciamo la verità, se la dicevano e se la cantavano tra di loro.
Certo. Sì, io credo che, guardi, a prescindere da progressisti o meno, qualche intellettuale...
No, a me non importa nulla, lo dico citando definizioni contemporanee, però...
Certo. No, qualche pensatore, diciamo anche di orientamento chiaramente progressista, ci aveva visto giusto anche prima di me, diciamo anch'io stesso in quel libro ho delle fonti a cui ho preso degli appigli naturalmente, no? Però ecco, oggi è sotto gli occhi di tutti, ecco, è molto difficile, insomma, soprattutto dopo che lui si è schierato apertamente, ha fatto campagna elettorale con Trump e come vediamo ha un ruolo di primo piano in un movimento globale di estrema destra o che comunque, insomma, reazionario, conservatore, chiamatelo come volete, quindi con tutti i rapporti che lui ha anche coi governi, come è naturale che sia vista la caratura del personaggio dal punto di vista imprenditoriale, ha dei rapporti con il resto dei governi che, come vedete, cambiano a seconda dell'orientamento ideologico di questo governo, naturalmente, no? Cioè,
anche noi c'è un momento di grande imbarazzo, perché ha avuto chiaramente degli incontri molto affettuosi con i vertici del nostro governo, in questo momento ci trova un po' in imbarazzo perché attacca poi il Presidente della Repubblica, infatti c'è un barcamenarsi. Però è interessante questa roba. Prima, diciamo, di Musk se ne occupava chi si occupava di tecnologia, di stranezze, scoperte scientifiche. Oggi il fatto che sia diventato una sorta di paladino di un pensiero conservatore, di un pensiero, diciamo, che nega, che definisce il progressismo come il male dell'umanità, fa un po' sorridere.
Certo, no, guardi, le cose da dire secondo me sono due. La prima è che tutta la tecnologia è politica, sempre, a prescindere da chi la fa, da chi la incarna, e lo è a maggior ragione quando ci sono personaggi così potenti, così ricchi come ormai sono, diciamo, questi oligarchi delle nuove tecnologie che decidono, fanno, no? E questo è il primo punto, che è un punto che è troppo spesso non chiaro, cioè si tende a separare troppo i discorsi sull'innovazione dai discorsi sulla politica. E il secondo è che le nuove tecnologie, anche le più nuove, le più innovative, possono tranquillamente essere usate per fini reazionari. Cioè possono essere usate per reprimere, possono essere usate per intruppare, per discriminare. Io nel progetto di ricerca a cui sto lavorando da due anni ormai mi occupo di uso dell'intelligenza artificiale e dell'automazione anche molto avanzati per le migrazioni, ed è una cosa di cui probabilmente scriverò in futuro, quindi anche su quello, diciamo, sarebbe interessante ragionare. Quindi c'è tutta una serie di... e tutto questo non ha soltanto delle prassi, ha una teoria. Cioè c'è tutto un movimento che ha anche come esponenti Peter Steele, nell'amministrazione Trump ha il vice, cioè J.D. Vance, che è molto vicino a questo mondo, diciamo, e molti altri, che usano un'ideologia reazionaria incarnata su una sorta di accelerazionismo, su una sorta di ultraprogressismo. Diciamo, è una versione, se volete, un po' rivista del futurismo senza il talento letterario, insomma, se volete.
Sì, ma però devo dire onestamente, a me un po'... lo trovo forzato fare sempre i richiami del passato, è diventata una moneta sin troppo facilmente spendibile, ma il nazismo era altamente legato sulla tecnologia e l'innovazione tecnologica, assolutamente.
Certamente.
Voi immaginate, è la stessa cosa anche per, diciamo, per il nostro capolavoro, il nostro format che è il fascismo, diciamo, non c'era l'idea che la tecnologia fosse qualcosa di negativo rispetto allo spirito, esatto, identitario, via dicendo, anzi era la soluzione per conquistare il mondo. Una volta che tu definisci che tu sei il più figo di tutti, sei la razza eletta, devi prevalere per spirito di sangue sugli altri, non è che lo fai con la tecnologia, come sempre. Quindi che la tecnologia sia un valore negativo progressista appartiene a una lettura ottocentesca, secondo me. Oggi assolutamente la reazione viaggia sul carro della tecnologia. Ci fermiamo un istante per la borsa, poi riprendiamo subito.
Il pericolo vero per Trump e Musk è un sufficientemente mattacchione e autonomo da fare delle cose che certamente Trump non approverebbe, per esempio trasferire le tecnologie americane in Cina o dare una mano ai russi.
Questo era Lucio Caracciolo che parlava, mi sembra, ad Agorà, una trasmissione simile, adesso non so esattamente, è un blob comunque, che sostiene che in realtà quello che tutti sostengono, non so se molti se lo augurano pure, che in realtà l'essere completamente fuori controllo di Musk alla fine nuocerà allo stesso Trump. Non lo so, è uno scontro fra titani. Certo è che il mantra che Musk piaceva ai democratici quando sosteneva i democratici in America e adesso è un pericolo per tutti, lo diceva ieri sera Del Debbio, oggi lo ribadisce Salvini, ospite di Agorà, capito? Diventa un pericolo pubblico. In realtà si sta augurando Salvini, come si augurano molti nel governo, che Musk venga ad aiutarci, ci dia la connessione su Starlink, perché molte città non sono connesse. Quindi è chiaro che Musk, se va avanti questa linea, va in mano anche le nostre infrastrutture per comunicare, e questo non so quanto possa giovarci o meno. Vi ricordo che sto parlando con Fabio Chiusi, che è un professore aggiunto di Stati San Marino, ha scritto un libro più di un anno fa proprio su Elon Musk, che già poneva dei problemi quando ancora non poteva essere accusato di far parte della sinistra al caviale. L'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica Elon Musk, Bollati Boringhieri. Allora, Fabio Chiusi, rispetto a queste ultime dichiarazioni e questa idea che Musk alla fine è soltanto un pregiudizio ideologico che lo ritenga pericoloso, riusciamo a fare un passo avanti liberandoci di tutte le convinzioni, pregiudizi politici e via dicendo, che abbia indubbiamente fatto con grande spregiudicatezza, anche perché lui può farlo, e in altri non sappiamo esattamente le sue procedure per arrivare ai suoi risultati, immagino nei sistemi di interfaccia fra cervello umano e macchine, capito? Però indubbiamente le ha fatte e indubbiamente è stato un innovatore. Sul fatto che possa essere un pericolo, facciamo un esempio: Starlink arriva in Italia e si prende le infrastrutture, e dove quello che prima era di Telecom, di TIM, così diventa di Elon Musk. Quale potrebbe essere il risultato, nella peggiore e nella migliore delle ipotesi?
Ma guardi, io credo che la tecnologia di Elon Musk funzioni, non credo sia il problema che non funziona. Il problema è una questione di capire, è lo stesso problema che ha il governo statunitense, peraltro, cioè di essere legato a un soggetto che naturalmente ha un potere eccessivo, cioè che ha un ruolo all'interno di un'amministrazione americana, che ha un ruolo all'interno di settori strategici, come veniva detto prima in quel passaggio che veniva riportato. E quindi è molto problematico, soprattutto è molto problematica l'idea che ci sta alla base, cioè l'idea che tra un governo e una startup non ci sia nessuna differenza. Questa è un'idea che di nuovo viene da quell'ideologia, quell'ambiente, diciamo, reazionario, iperaccelerazionista che dicevamo prima, cioè questa idea per cui la libertà non sia più compatibile con la democrazia, ma perché il problema è la democrazia. Quindi se noi invece avessimo dei governi di startup in cui i Presidenti della Repubblica e i Presidenti del Consiglio si comportano come CEO, come capi d'industria, diciamo, allora a quel punto le cose si risolverebbero, perché noi potremmo
una startup, alla fine il fine è fare profitto, alla fine è fare un'azienda che faccia profitto, bisogna capire cosa diventa
l'efficienza in entrambi i casi. Il fine è l'efficienza in entrambi i casi, ti dicono loro. Naturalmente.
Sì, l'efficienza è uguale profitto, infatti quello è
questo,
diciamo,
è, però,
io sono convinto, guardi, se improvvisamente, mettiamo caso, si occupasse Elon Musk della connettività in Italia, avremmo banda larga anche nei borghi più disperati del nostro
paese.
Questo potrei sottoscriverlo subito, e questo dobbiamo prenderlo come autocritica, la nostra incapacità di aver operato e esserci adeguati ai tempi. Questo sarebbe senz'altro il risultato portato. Arriva Elon Musk, tutti avete internet a banda larga ovunque, cosa che adesso è un'utopia veramente. Io immagino che sto trasmettendo su una fibra che pago tantissimo, ogni tanto dei problemi comunque, quindi figuriamoci, è il top che dovrebbe esserci in questo paese. Detto questo, però, cosa potrebbe fare al contrario il fatto che questa roba sia in mano Elon Musk? Elon Musk ha in mano tutte le nostre comunicazioni e tutto quello che passa nella sua fibra.
Il problema è il lock-in, che è un problema che hanno tutte le amministrazioni pubbliche di tutti i paesi che non siano fondamentalmente gli Stati Uniti o un grosso produttore di tecnologia, cioè l'essere totalmente dipendenti dai vezzi di queste multinazionali. Quindi nel caso delle amministrazioni pubbliche di Microsoft, oggi può darsi il cloud di Google o di Amazon, come possono essere i servizi satellitari di Elon Musk, che significa che naturalmente nel caso di una crisi geopolitica, nel caso di un'emergenza, nel caso di un cambiamento strutturale all'interno dell'azienda, nel caso di una paturnia di Musk o di chi per lui, le cose possono dover cambiare significativamente. Guardate il ruolo geopolitico che ha assunto questo soggetto all'interno del conflitto in Russia, per esempio, no? Dando prima la connessione all'Ucraina, poi non si capisce bene come sono finiti in qualche caso in Russia, poi negando di darlo per fare certe operazioni. Quindi c'è un grado di arbitrarietà, diciamo, no?
Beh, diciamo che è re dello spazio, tutto quello che passa per lo spazio in questo momento lo gestisce lui, e non è roba da poco, sì. Perché è la rete di difesa, di controllo, di trasmissione, di offesa, di tutto. Diciamo, è come se venisse l'omino verde con la sua astronave sopra la Casa Bianca e dicesse veniamo in pace, che è la stessa cosa.
Diciamo che se c'è un governo di sovranisti, diciamo così, come piace definirsi, non è la sovranità tecnologica non sembra far parte della sovranità in senso ampio, perché se noi vogliamo rimanere sovrani come paese non dovremmo mettere in mano i nostri servizi, almeno quelli essenziali, la cyber security, la difesa, tutte queste cose qui, a soggetti terzi, soprattutto di altri paesi, perché oggi gli Stati Uniti sono nostri alleati, domani potrebbero non esserlo, vedete come cambiano le cose. Per cui bisogna fare molta attenzione quando si ragiona su assetti strategici, e soprattutto mi spaventa l'assenza totale di trasparenza su queste cose. Se si sono scoperte tramite mezze inchieste, tramite mezzi detti, tramite interviste all'uomo di Musk in Italia, virgolette, che non so cosa significhi, e quindi sarebbe bene invece che
sì,
queste cose
ogni tanto parla a nome di Elon Musk,
non si capisce esattamente quale titolo è esatto, però non, cioè io almeno non l'ho capito, perché leggo l'uomo di Musk e non capisco cosa significhi da un punto di vista istituzionale. Però
lo so, l'ho visto in televisione, un ragazzo molto giovane che si occupa, immagino, di sistemi informatici, non so, qualcuno dice un ex hacker. Non so bene esattamente.
È una vecchia conoscenza anche del mondo dell'informatica, diciamo, non è che non si sa chi sia, solo che vorrei capire che ruolo ha meglio. Questo che non capisco.
Sembra che oggi sia abbastanza indifferente l'utente generale che ascolta, legge le notizie, la verifica della fonte di una notizia, l'attendibilità. Però forse una cosa me la può spiegare meglio lei, visto che ha approfondito il personaggio. Mi spiega come un personaggio, devo dire, nella sua totale ambiguità. Salvini oggi dice che avercela con Musk sono i progressisti, ma Salvini che fa le battaglie per chiudere i negozietti che vendono gli infusi al tè con sopra il disegno la marijuana per far contenti quelli che si accontentano dell'illusione di farsi una canna, va chiuso perché la droga va levata. Elon Musk non mi sembra assolutamente una persona che, diciamo, si sia mai negato nulla dal punto di vista, diciamo, delle sostanze dopanti. Fanno delle difese spudorate del senso della famiglia, c'è stata una battaglia nel considerare la maternità per altri come un delitto mondiale unico. Elon Musk questo lo pratica tranquillamente. Com'è ci si dimentica di alcuni aspetti che in realtà non collimano con la visione generale dell'uomo assoluto che vorrebbe l'idea sovranista della riscossa rispetto al progressismo che ha rovinato l'umanità?
Ma guardi, io credo che siano differenze che vengono tollerate all'interno di una stessa battaglia, dove li vede invece, dove invece Musk e il governo italiano, per esempio, stanno dalla stessa parte, che sono le guerre culturali e in particolare
cioè
la guerra
contro l'ideologia. Sulla ketamina schiudono occhio, tanto che ci importa, capito?
L'importante è che noi abbiamo un grosso alleato che parla, per esempio, in difesa, no, della questione demografica, che parla contro i migranti, che parla contro l'ideologia woke, cioè che continua a portare avanti i capisaldi di questa battaglia ideologica, questa guerra culturale come viene chiamata, no? Che ha dei fondamenti, per carità, però è stata usata naturalmente come un corno propagandistico, viene usata tutti i giorni. Che cosa è l'ideologia woke? Io non ho ancora capito, te lo chiedo da
l'ideologia woke è quella, l'ho identificato prima, è quella portata avanti dai progressisti, progressisti che stanno nelle terrazze,
liberale, di fatto.
Certo, sì, che si occupano delle minoranze, che sono più aperti a difendere i diritti degli omosessuali, dei disabili, degli immigrati rispetto a quelli degli onesti cittadini che lavorano. Ecco, questo l'ho sintetizzato, perché io improvvisamente da pericoloso reazionario come ero considerato qualche anno fa, sono diventato uno schifoso progressista, una zecca rossa, senza aver cambiato nulla di quello che dico e faccio, quindi cambia la percezione generale. Ci fermiamo ancora un istante, traffico. Allora, intanto grazie Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sto parlando con Fabio Chiusi, che è professore aggiunto di Stati San Marino, ha scritto un libro un anno fa su Elon Musk, l'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica a Elon Musk. Oggi mi sembra l'ospite perfetto per capire come mai c'è questa nuova polarizzazione totalmente assoluta fra chi ama e chi odia Musk. Io non ho né mai amato né mai odiato, mi stava un po' più simpatico prima, un po' meno simpatico adesso, però è una mia percezione. Ma professor Chiusi, nel momento che lei sta studiando, anche a parte Elon Musk, anche tutto quello che è il sistema degli algoritmi e il sistema, diciamo, del controllo del consenso attraverso intelligenza artificiale, come la vede? Se vuole esprimersi, se no non può pure non farlo. La fuga da Twitter, cioè da X, da parte di un pensiero progressista, come se fosse un territorio mai inquinato da non frequentare. Io ci ho pensato molto, ma io non sono molto d'accordo, a parte non ci voglio perdere tempo a cancellarmi. Voglio continuare a darci un'occhiata e vedere quello che succede, sinceramente.
Sì, guardi, è una questione su cui naturalmente io credo non ci sia una soluzione adatta, perché non è un problema che è una soluzione, è una cosa su cui abbiamo pensato, ho pensato anch'io per molto tempo, però adesso, a prescindere dal progressista o meno, io le faccio una domanda provocatoria. Cioè, lei ha detto giustamente, se usciamo di lì perdiamo il controllo su quello che succede lì dentro, no? Io le chiedo, lei ha un account su Stormfront, ha un account su Truth Social, ha un account su 4chan? La risposta è no, perché sono account,
no, certo,
se sarebbero su piattaforme estremiste, dove purtroppo l'ambiente, dove qualunque discussione, sia democratica, dal punto di vista democratico o repubblicano,
è impossibile, certo, ma è impossibile, certo.
Perché si viene sommersi di insulti. Io le dico, da quando ho smesso di usarlo, non l'ho cancellato, ho messo in pausa, semplicemente, sperando di poterlo riprendere un giorno. La mia salute mentale è migliorata sostanzialmente, perché stare tutto il giorno a contatto con fan di Hitler, persone che accusano le persone di colore di certe cose e via dicendo, sistematicamente, non è sano, capisce? Non aiuta il sistema democratico, prima cosa.
No, ma poi la vecchia regola che tanto più si dà spazio al troll, più lo si alimenta, quindi è inutile, esatto, rispondere. Su questo sono d'accordo. Ma oggi Riccardo Luna fa un bel pezzo sulla Stampa, dice, io entrai in Twitter quando ero direttore di Ward, lo so perché collaboravo, certo, con lui. Allora è una cosa meravigliosa. Oggi non è più la stessa. Oggi, anche se non partecipo a niente, ogni mattina è come se avessi la gente sotto casa che mi insulta, lo posso capire, è logico, evidentemente. Ma finché uno può starsi in un cantuccio a guardare quello che succede senza che nessuno ti venga a infastidire, io penso di rimanerci a vedere quello che succede, perché mi interessa, certo, mi interessa capire tutto. Nasce diversamente rispetto alle piattaforme che lei ha citato, che nascono già come ricettacolo di un portato ideologico estremo. Beh, quando nacque, certo, Twitter era la prima volta che uno si poteva mandare dei messaggi con questa libertà e tutto, poi ci si potevano mandare messaggi vocali, ci si poteva condividere video, via via abbiamo seguito un'evoluzione. Oggi non è più quello di prima, è chiaro. Prima aveva una lettura probabilmente abbastanza elitaria, perché c'era la creme della creme di Twitter e poi c'erano gli altri che stanno a vedere e ti attaccavano in quanto tu avevi la spunta blu e quindi eri considerato un VIP. Oggi la spunta blu la compra anche il macellaio sotto casa mia, senza disprezzo per la categoria, ma può passare per un analista politico o di questioni economiche, e quindi non c'ha più senso nemmeno questa distinzione. La spunta blu ai primi tempi di Twitter era veramente considerato un segno elitario, perché c'erano quelli che potevano dimostrare di essere persone pubbliche. Questa evoluzione, certo, però giustifica il fatto che uno possa rimanere dentro a vedere che succede o no?
Ma io ribadisco, non lo cancellerei mai, perché per me è stata a casa per molti anni e spero lo sarà ancora. Dopodiché cerco di minimizzare i danni alla mia persona e soprattutto cerco di operare e di condividere i miei contenuti in un contesto di discussione democratica, che non significa affatto avere solo persone che sono d'accordo con te, perché non servirebbe a niente. Significa avere a che fare con persone che prima di tutto sono persone, si spera, non sono bot o sono account di propaganda comprati, perché questo poi è il risultato, no? Non è tanto il macellaio, il problema sono le operazioni operazioni di Stato, di governo, di propaganda pagate che si moltiplicano su queste piattaforme, no?
Se spesso quando arrivano a shitstorm sono persone che non hanno nemmeno una persona che le segue, sono account fatti lì per lì, si vede in serie, è logico. Secondo lei, alla fine, se dovessimo fare un bilancio, incide veramente tutto questo sulle sui concreti passaggi dell'umanità, in avanti o indietro che sia? Perché mi viene l'idea un po' che alla fine si creano i parchi a tema, che è una mia vecchia teoria. Le piattaforme che ci ha dato lei sono dei parchi a tema, dove ognuno va, si trova fra amici e dice quello che vuole. Certo. Potrebbe diventare anche X un parco a tema per il pensiero. Alla fine, se la menano tra di loro, non si va da nessuna parte, rimangono lì, è una maniera per essere isolati. Ma luoghi... Il social networking ha segnato il suo tempo, nel senso, ormai è un fenomeno vecchio, passatista, o ancora ha un senso impegnarcisi per modificarlo, per portarci un pensiero critico e via dicendo?
Guardi, secondo me più che a livello descrittivo è interessante la domanda a livello normativo, cioè dovrebbero averlo? Questa è la domanda, secondo me. Secondo me è da capire. Cioè io non... giudizio complessivo su tutti questi, diciamo, primi 15-20 anni di umanità immersa nel social networking siano stati necessariamente positivi. Il giudizio complessivo però naturalmente va sull'insieme dei mezzi di comunicazione, cioè quello che noi vediamo è l'effetto di questi strumenti in congiunzione con quello che succede. Quindi naturalmente la retorica politica usata dai nostri leader politici, usata dai nostri comunicatori professionisti, no? E usata dagli influencer, dalle persone che stanno sui social network, cambia a seconda dell'ambiente, chiaramente. Essere stati immersi tutti in questo ambiente di urla, di strilla, una cosa del genere, non ha fatto bene a nessuno. È proprio, se lei vede, ovunque il clima politico, il linguaggio politico si è deteriorato, il populismo, diciamo l'estremismo.
Però ha dato l'illusione di esistere, di contare, di avere un parere illuminato a tante persone che non hanno altri strumenti, e nessuno le stava a sentire.
È giusto, è assolutamente sacrosanto che le persone abbiano gli strumenti per parlare, dopodiché l'opinione pubblica è una cosa che dovrebbe formarsi in una certa maniera in democrazia.
Beh, questo si arriva al finale che l'umanità è composta più di stronzi che di persone che riflettono, però questo lo sapevamo sin dalla nascita e sin dalla notte dei tempi. La ringrazio, professore, alla prossima.